Bentornati, bentornati, seconda parte di Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare che già dalla scorsa settimana e anche in questa, caratterizzate entrambe dalle misure speciali per il contenimento del coronavirus che molto influenzano, come continuiamo a dirvi, non soltanto ovviamente la vita di tutti i cittadini, delle famiglie, delle persone interessate dal contagio, degli operatori che lavorano per contenerlo, ma anche delle realtà culturali importantissime della Lombardia, dell'Emilia Romagna, del Veneto e anche di altre parti d'Italia. Vi suggeriamo con umiltà, ma però con energia, perché sappiamo che i nostri ascoltatori sono persone oltre che naturalmente intelligenti, se sono nostri ascoltatori, ma sono soprattutto persone informate, strategie di sopravvivenza culturale. Una di queste, oltre alle cose di cui vi abbiamo parlato nella prima parte, è un libro uscito per Donzelli Editore da poco, Vita di Giovanni Pirelli di Maria Margherita Scotti. Il sottotitolo è Tra cultura e impegno militante, erede ovviamente di una delle più importanti dinastie industriali d'Italia, Giovanni Pirelli, una figura che credo più di un ascoltatore conoscerà già. Fece una scelta importante, intraprese la strada della scrittura con una serie di tracce narrative assai importanti, L'altro elemento, L'entusiasta, A proposito di una macchina e poi la pubblicazione delle lettere di condannati a morte della Resistenza, curata insieme a Piero Malvezzi, un libro di cui abbiamo avuto tante volte occasione di parlare. Il volume ricostruisce la vita di Giovanni Pirelli anche grazie a una serie di fonti che fino a quel momento non erano state prese in considerazione e che si sono rese disponibili nella loro ricchezza. Allora, per parlarne siamo collegati con l'autrice del libro, Maria Margherita Scotti, e con il figlio di Giovanni Pirelli, Francesco Pirelli. Buongiorno a tutti e due.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi quest'oggi. Pensiamo che questo libro, in questi giorni così difficili, anche se chiaramente non direttamente relazionati alla vita di Giovanni Pirelli, sarà di grande interesse per i nostri ascoltatori, anche per l'esempio, insomma, che la vita di Giovanni Pirelli ha rappresentato per molti di noi. Ecco perché chiedo a Francesco Pirelli di raccontarci, tra l'altro, quali fonti ha messo a disposizione per il libro.
Ma il libro ha una gestazione di più di 10 anni, perché sì. Margherita è già venuto a trovare in una borsa di studio dell'Istituto Lucio Pare di Milano, che poi per una tesi abbastanza limitata, e poi ci siamo conosciuti, c'era ancora la mia mamma, e abbiamo deciso di affidarle l'organizzazione riorganizzazione completa dell'archivio di papà. E quindi insieme si è lavorato, lei ha approfondito, lo conosceva già come nome, non l'ha mai conosciuto come persona perché è mancato prima che Margherita nascesse, però ha approfondito, ha guardato l'archivio, ha cominciato a mettere, lei anche archivista, diplomata, e l'ha messa a posto, l'ha studiato papà in tutti gli aspetti molteplici della sua breve attività, breve vita più che attività, scusatemi. Perché è nato nel 18 ed è morto nel 73, quindi breve vita, e l'ha potuto approfondire e ha avuto la capacità, direi, di descrivere, di legare in un unico filo conduttore dalla fine dalla guerra, in cui papà poi ha cominciato a fare le sue scelte staccandosi poi dall'impresa, dalla Pirelli, fino alla morte, con un unico filo conduttore che legasse le molteplici attività che papà aveva fatto nella sua vita.
A proposito di questo, e poi ritorneremo da Francesco Pirelli per un ricordo personale ovviamente di un padre così ricco anche di suggestioni per il proprio paese, vissuto brevemente ma davvero con un'intensità che ha lasciato grandi tracce, mi rivolgo invece all'autrice del libro, a Maria Margherita Scotti, perché ci sunteggi come è organizzato il libro, come lo ha strutturato.
E dunque, diciamo così che la sfida è stata quella proprio da un materiale molto molto ricco che mi è un po' esploso in mano, diciamo, anche letteralmente, appunto, come diceva Francesco, di cercare un po' di ricondurre, no, un'esistenza, che è una cosa sempre molto, molto difficile, a una narrazione, che ovviamente è, io lo dico sempre, tutto un gioco di soggettività, è comunque la mia narrazione fatta seriamente, insomma, aderendo il più possibile alle fonti, ma ovviamente è la storia che attraverso queste fonti io ho scelto in qualche modo di raccontare. Per esempio, il libro inizia dal 1946. Io ho usato questo piccolo escamotage di utilizzare una lettera al padre che Giovanni scrive nella primavera del 46, appunto, in seguito un po' alla decisione di iscriversi al Partito Socialista, quindi di cambiare, insomma, quella che era un po' la sua vita, in cui riassume tutto ciò che lo ha portato a questo, quindi la guerra, la scelta resistenziale, i traumi, insomma, le rotture che lo portano a questa nuova rottura. E da quel momento, insomma, ho scelto di seguire questa trasformazione, in un certo senso, per liberare un pochino da una parte la figura di Pirelli da, diciamo così, dalle cose più note che lo riguardano, che da una parte è il fatto di essere appunto figlio di Alberto Pirelli, di aver scelto di abbandonare il lavoro in azienda, e dall'altra parte, pur essendo un momento fondamentale, insomma, della sua formazione anche politica, intellettuale e professionale, la cura delle lettere dei condannati a morte della Resistenza. Quello che ho scoperto, diciamo, camminando all'interno di questa ricerca, è che c'era un filo rosso che teneva insieme la sua vita e le sue attività, che era la necessità, la volontà di dare voce alle storie individuali, insomma, dentro la grande storia, a partire anche dalla sua come scrittore, ma anche appunto a partire poi dai condannati a morte della Resistenza, e poi da lì in un filone che possiamo chiamare, che a me è piaciuto chiamare, la Resistenza continua, cioè l'idea che appunto la Resistenza non si ferma con il secondo dopoguerra, ma continua altrove, continua in altre forme, e quindi il suo grandissimo impegno, prima di sostegno per esempio alla rivoluzione d'Algeria, e poi in seguito il suo forte impegno anticolonialista e negli anni 70 terzomondista, quindi l'accompagnare, diciamo, varie forme di resistenza attraverso un doppio canale, quindi lavoro culturale e quindi informazione, produrre dei volumi di informazione che si basassero proprio sulle fonti individuali di chi attraversava questi eventi, e dall'altra parte un impegno anche concreto, che siamo comunque riusciti a ricostruire, un impegno concreto di sostegno a molti dei movimenti di liberazione.
Ecco, il libro è veramente molto ricco, così come la vita e l'opera di Giovanni Pirelli. Vengono segnalati anche i suoi grandi rapporti con diverse forme espressive, oltre quella letteraria, naturalmente, la musica, il rapporto con Luigi Nono, il teatro, insomma, l'arte, la cultura, fare cultura e fare politica, il titolo di uno dei capitoli del libro. Mi rivolgo ancora a Francesco Pirelli, il figlio maggiore, se non sbaglio, di Giovanni Pirelli, che aveva 19 anni quando, per un tragico incidente automobilistico, appunto, suo papà è mancato ancora giovanissimo, a 54 anni. Vorrei però chiedergli, dato appunto questa immagine così viva che esce da queste pagine, una immagine personale, se vuole quasi una fotografia di un papà che aveva così tanti interessi e che era impegnato, aveva fatto una scelta non semplice, no? Quella molto, molto individuale, molto personale che fece, di vita e di lavoro.
Ma guarda, hai detto una cosa: papà è mancato, che aveva 19 anni, quindi è mancato tutto quel rapporto che ci può essere tra un figlio e il padre nell'età matura. Quindi i ricordi sono molto di un papà molto presente, molto affettuoso, molto attivo, ti ascoltava, lasciava che tu facessi le sue scelte e i suoi errori, i tuoi errori senza interferire, perché riteneva che si potesse, anche se si dovesse, potesse sbagliare, perché sbagliare poi portava alla critica e a capire dove tu avevi sbagliato. E diciamo che l'insegnamento che ha dato a me e anche a mio fratello era che comunque bisognava essere nel mondo onesti, rigidi nel senso di rispetto degli altri, ascoltare gli altri, e un grande rispetto degli altri. Papà era uno che poi si sapeva adattare con tutti, con qualunque persona avesse davanti, che fosse il contadino analfabeta, papà del micio della Lega di Cultura di Piadana, Bartali, piuttosto che un operaio che si è presentato a casa, che la terza persona che era con lui, Bassani, diceva, quando papà è andato via, ma questo è un Pirelli Pirelli, e lui gli ha detto sì, è un Pirelli Pirelli, ma come, sembra uno di noi. Ecco, papà era questo, era una persona che era affabile, affettuoso,
autentico,
autentico, sì, brava, hai tolto la parola giusta, un autentico esattamente, e che credeva molto nei giovani. Secondo me oggi gli sarebbe piaciuto l'elemento del movimento delle sardine, perché ha portato una novità. Secondo me lui l'avrebbe visto con grande interesse, come grande interesse vedeva nei movimenti giovanili.
Allora, un libro davvero con tante cose dentro, non abbiamo l'ardire ovviamente di riassumerle, ma ci teniamo a segnalarvelo in questi giorni difficili, perché davvero io personalmente l'ho letto proprio alcuni giorni fa e mi ha illuminato la giornata e il pensiero. Maria Margherita Scotti, Vita di Giovanni Pirelli tra cultura e impegno militante, Donzelli Editore, grazie per essere stata con noi, grazie davvero a Francesco Pirelli per tante cose, grazie.
Grazie a voi.
A risentirci.
Ciao, ciao.
Ecco, e insomma abbiamo detto, noi diamo notizie sul mondo culturale, diamo anche strategie di sopravvivenza culturale, come le abbiamo denominate dall'inizio della settimana scorsa, in questi giorni davvero particolari, davvero talvolta assurdi, siamo collegati con Barbara Sorrentini e con Angelo Signorelli, perché anche un'altra manifestazione culturale molto importante con cui Radio Popolare è da molti anni media partner, ovvero il Bergamo Film Meeting, subisce le conseguenze del momento di emergenza. Buongiorno a entrambi.
Buongiorno, sono Angelo.
Angelo Signorelli.
Sì, la 38ª edizione, questa che doveva aprirsi il 7 di marzo con una pre-apertura al Teatro Sociale con il concerto degli Asan Dub Foundation, tutto questo ovviamente per i motivi che sappiamo verrà rimandato. Noi da molti anni, come dicevi giustamente, siamo media partner e da molti anni andavamo e andremo, a questo punto spero, trasmettere. Chiaramente la data era fissata il 14 marzo, ma evidentemente verrà spostata. Quindi chiederei ad Angelo, che insomma so che è una decisione non presa a cuore leggero, intanto se si sanno già le nuove date e poi magari raccontarci quello che si manterrà.
Allora, le date, la data sarà l'ultima settimana di maggio. Adesso comunque domani o dopo al massimo daremo proprio le date precise. Comunque,
quindi sarebbe dopo il Festival di Cannes,
dopo il Festival di
Cannes, deve andare, ok.
Esatto. Per quanto riguarda il programma, la nostra intenzione è riproporlo tale quale l'avremmo fatto adesso nella settimana che è saltata, quindi non sarà diminuito il numero del film, il numero delle sezioni, e questo ci teniamo moltissimo, perché comunque è un impegno che abbiamo preso anche con i distributori, i produttori soprattutto esteri, e quindi vorremmo tenere la struttura come quella che è stata prospettata per la settimana prossima.
Angelo, ti chiederei una cosa, so che in questi giorni è stato fatto per altre iniziative, ma in termini di costi, cosa significa tutto questo, spostare un festival cinematografico?
Ci sono dei costi che non possiamo chiaramente recuperare, tipo viaggi aerei, personale comunque già coinvolto e che dovremmo ricoinvolgere per l'altra settimana. Allora noi ci siamo dati qualche giorno per fare un po' la conta dei danni, comunque una penalizzazione è sicuramente, ci sarà sicuramente. Noi contiamo molto adesso su quanto stanno facendo le associazioni in categoria, l'AFIC per quanto riguarda il festival con ministeri, produttori, distributori, perché comunque ci siano delle forme di rimborso stabilite per legge che riguardano un po' tutta la categoria dell'audiovisivo, perché poi siamo tutti uniti, piccoli produttori, distributori indipendenti, festival di cinema, cioè tutta una rete comunque che è importante sia in termini di diffusione della cultura cinematografica, ma anche in termini di impegno rispetto a delle persone che sono comunque si dedicano a questo lavoro, sono state assunte, quindi cercare di mettere a meno rischio possibile anche tutto questo comparto. Insomma, questa è un po' la nostra speranza. Da parte nostra anche sul piano psicologico abbiamo bisogno appunto di vedere il futuro comunque come possibilità concreta di poter riproporre la manifestazione, di poter avere ancora il pubblico che avremmo avuto adesso a marzo. Il pubblico sta rispondendo in maniera molto positiva perché ci chiede come può dare una mano, ci incoraggia perché la manifestazione possa essere fatta nella sua completezza, nella sua integrità, quindi noi abbiamo anche questa responsabilità e quindi ci sentiamo di dare anche un messaggio molto, molto positivo e dire che ce la metteremo tutta perché è il Bergamo Film Meeting.
Bravo Angelo Signorelli, sì, scusate se vi interrompo, ma bravo veramente.
Grazie.
Perché, ecco,
grazie.
Perché questo credo sia il modo di reagire l'unico possibile, veramente.
Sì,
no?
Sì. Ecco. Non è nella nostra mentalità, anche in anni passati abbiamo avuto momenti di crisi anche forte. Ho sempre cercato di reagire. Io poi ho un gruppo qui di collaboratori che sono uomini veramente bravi e che hanno voglia veramente di andare avanti.
Bene.
Grazie Angelo Signorelli, ci risentiremo spero presto e chiaramente noi continueremo a sostenere.
Saremo aggiornati comunque tutti sull'evoluzione della cosa, però sempre guardando avanti, insomma, va bene.
Grazie
comunque dell'ospitalità, di tutto l'aiuto
Figurati. Che
sicuramente saprete darci e ci vediamo comunque a mai fine maggio.
Ciao
entrambi, ciao Barbara. Va bene, grazie. Allora salutiamo Angelo Signorelli, arrivederci
grazie,
e
grazie
forza.
A voi, un abbraccio.
Prego.
Siccome la mail aperta davanti, posso dire che sono arrivate altre due purtroppo disdette, cambio date. Si tratta del 30° Festival del Cinema Africano d'Asia America Latina, che è stato spostato dal 2 al 10 di maggio. E stessa cosa per Sguardi Altrove, che invece si terrà molto probabilmente, ma non è confermato, dal 7 al 15 maggio. Però ovviamente ci torneremo.
Va bene, grazie a Barbara Sorrentini,
ciao, grazie,
a risentirci
ciao.
Presto, spero anche per appunto delle notizie che ci fanno ben sperare. Il sistema culturale in particolare quello di regioni come la Lombardia, come l'Emilia Romagna, come insomma il Veneto anche, sono, se si pensa poi alla sola Venezia figuriamoci, sono sistemi anche economicamente assai importanti, oltre che simbolicamente molto 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 importanti per un certo tipo di meccanismo che purtroppo si innesca in questi giorni, cioè un rifiuto talvolta anche dovuto non solo all'allarme, ma se volete all'ignoranza di qualunque cosa riguardi l'Italia, addirittura il cibo che viene esportato, sentivamo. Quindi c'è bisogno non solo di fare chiarezza, naturalmente, di superare un momento oggettivamente eccezionale, ma c'è bisogno di tenere i nervi saldi. Credo che questa sia una delle cose più importanti da ricordare. E allora, intanto che si avvicina il momento degli aggiornamenti delle notizie di Radio Popolare, che come sapete sono sempre le notizie autenticamente verificate, non le mille sciocchezze che talvolta in questo periodo si diffondono, ma questo lo sapete se siete nostri ascoltatori, io vi suggerisco, dato che questa sarebbe stata sarebbe stato lo spazio della rubrica di musica classica, vi suggerisco anche per conto del maestro Califano, come sempre, uno dei nostri ascolti classici. Una delle tante strategie culturali di sopravvivenza al coronavirus è l'inizio, un piccolo estratto dal quartetto opera 34 di Brahms, e questo è Arthur Rubinstein. Lo usiamo come sigla finale della nostra trasmissione di quest'oggi. Vi diamo appuntamento domani alle 11.30 oppure sulla nostra pagina Facebook o sul sito o sull'app di Radio Popolare, che come sempre è a vostra disposizione per riascoltarci in podcast. Scriveteci a cult@radiopopolare.it. Un saluto da Ira Rubini.